che sono fondamentalmente i testi che vengono letti durante l'esercitazione, che potete stampare precedentemente per usarli per prendere appunti, e se riusciamo anche qualche altro materiale che può essere di stimolo, di sollecitazione, per incrociare, come spesso può accadere in questa sezione in modo particolare della letteratura, discipline diverse, quindi suggestioni di storia dell'arte, di musica che hanno a che fare con il testo in questione. Avrete quindi non solo le nostre letture, ma anche le letture di vari colleghi. La prima ospite è la direttrice del nostro dipartimento, Beatrice Alfonsetti, che parlerà della Miera di Alfieri, poi ci sarà Caruso, che parlerà di Metastasio. Io farò una lettura della Vergine Puccia di Parini. Foscolo sarà trattato da Nicoletti, che è un esperto di Foscolo e dei Sepolcri. E poi siamo particolarmente contenti della lettura, dell'esercitazione che ci sarà poco prima di Natale, delle vacanze di Natale, perché riusciremo, speriamo, ad avere Novella Bellucci, Luigi Blasucci e Franco Dentino per fare una lezione leopardiana, una lettura dallo Zibaldone a tre voci. Poi ci sarà una pausa dedicata alla all'inizio didattico e ricominceremo all'inizio del secondo semestre, il 5 marzo, con Giulia Raboni, che viene a parlarci di Promessi Sposi, dei capitoli della Peste. Maffei affronta Le confessioni di un italiano di Nievo. Luca Seriani, che già l'anno scorso fece una bellissima lettura petrarchesca, quest'anno invece si dedica a Carducci, alla stazione, e io farò poi una lettura dei Malavoglia e chiuderemo, come abbiamo fatto l'anno scorso, con una lezione metodologica per riprendere un po' le fila degli autori che abbiamo attraversato e darvi delle indicazioni più precise sugli strumenti che si usano per studiare la letteratura italiana, per fare ricerca. I ragazzi di lettere del secondo anno cominciano già magari a pensare alla tesi e quindi si domandano come si faccia a studiare scientificamente un testo e un autore, e questo è anche un anno che ci serve per condividere degli strumenti e dei metodi di lavoro. Qualche minuto ancora sulla parte generale del programma, perché queste lezioni, queste esercitazioni sono pensate in supporto a uno studio che invece dovete svolgere individualmente per preparare il secondo segmento della letteratura, cioè la parte cronologica che va dal 600 all'800. Il manuale è sempre questo, è al secondo tomo, l'anno scorso c'era il primo, quest'anno il secondo, e in più c'è una coda del terzo tomo, perché nel programma sono compresi anche Carducci e Verga, che non sono presenti nel secondo. Ci hanno chiesto di poter mettere a disposizione delle fotocopie del sito, ma come potete ben immaginare è una richiesta che vorremmo esaudire se non fosse illegale, completamente illegale, quindi non ci sentiamo di compiere. I due autori possono essere studiati su questo manuale o su un altro manuale, quindi si tratta solo dei due autori, di Carducci e di Verga, e i testi invece saranno i testi che sono presenti nel manuale di Giulio Ferroni e sui quali si svolge poi l'interrogazione, saranno insieme agli altri testi ritenuti fondamentali presenti nella piattaforma, e cioè faremo quest'anno lo stesso lavoro di antologizzazione che abbiamo fatto per il primo segmento e che raccoglie dal sito di Biblioteca Italiana, cioè il sito online dove i testi sono certificati, dove avete delle edizioni scientifiche che potete consultare senza il rischio di sbagliare un'edizione che non è stata scientificamente controllata e corretta. Ecco, questi testi saranno raccolti, come già abbiamo fatto per il primo segmento, in una sorta di antologia di meri testi. Chiaramente non ci sono i commenti, non ci sono i cappelli introduttivi. E vi ho portato la stampata del primo segmento, cioè dei testi del primo segmento, per farvi capire che non si tratta di una quantità esorbitante di testi. Questi sono testi che riteniamo fondamentali sui quali poi la prova di esame viene svolta. È una selezione veramente minima che però costituisce un zoccolo duro di quello che un buon italianista dovrebbe conoscere e conoscere quindi approfonditamente, il che vuol dire, tradotto in termini più da esame, parafrasi, schema metrico e commento e spiegazione analitica del testo, quindi non solo una lettura piacevole e generica ma uno studio approfondito. Questo lavoro però non viene suggerito per tutti i testi e tutti gli autori del manuale di Giulio Ferroni, cioè di questo manuale, ma abbiamo selezionato, e ora il file corrispondente appare alle mie spalle, una serie di autori principali, di testi principali che riteniamo veramente fondamentali per questi secoli della letteratura. Di alcuni autori trovate l'indicazione generica opere perché è molto semplice, sono autori talmente importanti per cui non è possibile fare una selezione e quindi tutti i testi contenuti all'interno del manuale di Ferroni vanno studiati. Viceversa, per autori meno importanti, non me ne vogliano autori ugualmente estremamente importanti come Guarini, Sarti o il Chiabrera, abbiamo invece selezionato quali opere tra quelle presenti nel Ferroni vanno studiate. Questo vi permette di attraversare un testo impegnativo e anche corposo con una griglia di riferimento. Naturalmente non vuol dire che gli altri testi non debbano essere né letti né guardati, perché chiaramente se li studiate noi siamo ben contenti, però ci rendiamo conto che l'esame è molto impegnativo, siamo anche consci del fatto che chiediamo a voi un grande impegno, però ne restituiamo altrettanto anche nell'organizzazione di questo ciclo di incontri. Questa selezione, che adesso è semplicemente nominale, quindi autore testo oppure autore opere, che vuol dire tutte le opere presenti nel manuale, verrà poi accompagnata dai testi. I testi che saranno presi da Biblioteca Italiana e riuniti in un unico documento, come quello che vi sto mostrando, che invece riguarda il primo segmento, e che vi potrebbe servire per esercitarvi in una lettura senza commenti, in una lettura al buio, che poi è quello che si viene a svolgere durante la prova d'esame, perché il testo viene letto insieme e si cerca dal testo di ricostruire autore, poetica e contesto storico, culturale. Queste letture però vogliono essere non solo un accompagnamento alla preparazione della parte generale dell'esame, ma anche un modo per leggere insieme dei testi che ci piacciono, che ci appassionano, che abbiamo magari anche già letto e che ci piace sentire riletti da amici e colleghi, e quindi io mi auguro davvero che questa non sia solo una delle parti obbligatorie del percorso universitario, ma sia anche una parte interessante, bella, piacevole, e vorremmo, insomma, l'abbiamo pensata anche per condividere un momento importante come quello della lettura ad alta voce, della lettura collettiva. I testi sono tutti dei capi d'opera e si parte da un testo che è veramente celeberrimo, perché XII Gerusalemme liberata è non solo famoso per i letterati, ma anche, se qui ci sono alcuni esperti o appassionati di musica tra di voi, è un testo celebre anche per gli appassionati di musica. Vedo qualcuno che dice sì, è vero, e quindi non mi azzardo ad entrare nel dettaglio perché sono solo un appassionato e non una competente, però Monteverdi ha dedicato uno dei suoi testi, una delle sue composizioni celebri, proprio alla XII della Gerusalemme liberata. Quindi è un canto che ha sollecitato a 360 gradi, e quindi io adesso lascerei subito la parola a Emilio Russo per introdurre Tasso, Gerusalemme liberata, XII, e preparate Kleenex, perché generalmente questo è un canto pieno di grande pathos, e quindi buon ascolto e buona lettura a tutti, grazie. Questo è... No, forse perché fa canto con quello.
Va bene, mi sentite? Grazie a collega Paolo Tani per l'introduzione. Iniziamo con Tasso, con una specificazione, con un chiarimento. Gli studenti che hanno fatto l'anno scorso, il primo anno del mio corso, avevano diciamo, l'aggiunta ufficiosa del capitolo Cassiano del Ferroni, perché il capitolo Cassiano del Ferroni occorreva per estendere bene le questioni marignane, le questioni di fine 600. Quindi per loro potrà essere non più che un buon ripasso, diciamo. Per gli altri è probabilmente un materiale ancora da studiare. Per tutti sarà un attraversamento molto rapido di un testo molto ricco, molto importante, il quale noi oggi leggiamo una delle pagine più famose. E mi scuso dunque se all'inizio faccio delle presentazioni che servono a contestualizzare anche per chi, diciamo, non ha freschissima la questione dell'opera. Vi leggo quindi in apertura una pagina di una cronaca medievale nella quale si descrive la conquista di Gerusalemme. Guglielmo Stile, Storia, ottavo 20, il testo originale in latino, lo citiamo da un volgarizzamento cinquecentesco, che è quello che Tasso usava per la libertà. Non dava solamente travaglio vedere i corpi lacerati spiccati dai loro e le teste spiccate dai muschi, ma era una cosa spaventevole ancora vedere i vincitori tutti sanguinosi, dalle piante dei piedi fino alla testa, che mettevano orrore a tutti quelli che avevano visto. Questa è la descrizione che uno storico crociato, cristiano, fa della conquista di Gerusalemme. La conquista di Gerusalemme fu a tutti gli effetti un massacro. Entrati a Gerusalemme dopo un breve assedio, i cristiani sentirono tutta la strage. E di questa strage rimase memoria stabile nella storia della città. Questo particolare dei vincitori tutti sanguinosi è un particolare che Tasso avrebbe incastonato nell'ultimo ottavo del poema, quando Goffredo di Buglione, l'eroe principale della crociata, ancora con il mantello macchiato di sangue, entra nel tempio e scioglie un voto. La Liberata nasce, con questa ottava che adesso andiamo a leggere, nella seconda metà del Cinquecento. Tasso a un certo punto, devo ovviamente abbreviare tantissimo, Tasso a un certo punto, il Tasso giovanissimo, appena diciottenne, seleziona una serie di argomenti su cui impostare un poema. Dopo averci riflettuto alcuni mesi, decide di dedicare l'impegno epico, un grande epos che potesse rivaleggiare con l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, decide di dedicarlo alla seconda crociata, alla conquista di Gerusalemme, fine dell'XI secolo. E decide di impostare questo testo in modo rigorosamente storico. Ed è per questo che vi ho letto subito la pagina di un cronista che Tasso aveva presente. Perché rispetto all'Ariosto, rispetto al Furioso, rispetto alla tradizione cavalleresca, Tasso decide, per un'etica regolare, di improntare la sua materia a racconti storici. Fondamentale che la favola della Gerusalemme abbia una verosimiglianza, cioè attinga a materie storicamente avvenute. Questo è dichiarato sin dal principio nell'ottavo esordio, che leggiamo. Canto l'arte pietose e il capitano, che il gran sepolcro liberò da Cristo. Molto gli operò col senno e con la mano, molto soffrì con glorioso Cristo. E invano l'inferno mi soffocò, e invano s'armò d'Asia e di Libia il popolo misto. Il cielo gli diede favore, e sotto i tanti segni ridusse i suoi compagni di mano. In rosso le cose che mi piacerebbe, in un ipotetico esame, voi foste capaci di commentare. Le armi pietose, dunque sotto il segno della pietà, una guerra condotta sotto il segno della pietà, della religione, e allo stesso tempo il capitano, cioè Goffredo, con un attacco che richiama evidentemente l'attacco dell'Eneide di Virgilio, che liberò il grande sepolcro di Cristo, la conquista di Gerusalemme, 1096-1099. Molto egli operò col segno e con la mano, citazione dantesca. Ma la cosa che ci importa è l'opposizione tra operò e il soffrì, il quarto verso. Operò e allo stesso tempo sopportò, tollerò. E poi i versi 5 e 6, fondamentali, perché squarciano il contesto della guerra e la trasformano da una guerra terrena, umana, in una guerra che è anche ultraterrena. Invano alla conquista di Gerusalemme si oppose l'inferno, che dunque diventa parte integrante della storia che Tasso va a raccontare. E invano, notate la parificazione, come ugualmente avversari sono sia le schiere infernali, sia il popolo misto d'Asia e di Libia, cioè i pagani dell'Asia e d'Africa, del Nord. Il cielo gli dia favore, eccola qui l'opposizione. L'inferno vi soppose, il cielo diede favore. Il riferimento è ancora a Goffredo, il capitano del verso 1. Proviamo.
Aspetta che l'ho richiesto. L'anno scorso con questi... ci è stato dato dal collega precedente, però
meglio. Notate che in apertura 3:7-8 i santi segni, sotto i santi segni che non siete compagni della
parte, non riuscite a sentire? No, cos'è, c'è il volume troppo alto, magari. No, tu vai avanti, io vado a chiamare il tecnico per fare... Vai avanti magari con questo. Io vado a chiamarlo per fare regolare...
Allora, dicevo, il cielo mi chiede il favore, lo favorito, in contrapposizione all'interno. E Goffredo è capace di ricondurre sotto i santi segni, sotto l'impresa della croce, simbolo della crociata, i suoi compagni erranti, parola chiave di tradizione petrarchesca, come ormai sapete, che vale erranza fisica ed erranza morale. Allora, questo è il contesto, questa l'ottava d'esordio in cui Tasso descrive quella che sarà la favola della Gerusalemme. Sarà la conquista di Gerusalemme, avrà un ruolo essenziale a Goffredo, e avranno un ruolo essenziale anche le dinamiche ultraterrene, infernale e celeste. Accanto a Goffredo si fa spazio con una dinamica che in qualche misura, mettetelo con molta attenzione, che in qualche misura riprende quello che succedeva nell'Iliade tra Agamennone e Achille. Accanto a Goffredo si fa spazio la figura di un eroe, che è l'eroe principale del poema, e che è il Rinaldo. A Rinaldo si lega, come già succedeva nel Donato Furioso del Ruggero, si lega la questione encomiastica, e dunque il fatto che il poema del Tasso sarà dedicato alla dinastia stessa. Nella funzione della Gerusalemme, Rinaldo è il capostile della sua stessa. Quindi all'elogio di Rinaldo si lega l'elogio di Estenza, che rappresentava per Tasso il polo di riferimento, l'appoggio essenziale nella scrittura interna del poema. Quando parliamo di liberato, qui mi tocca fare un brevissimo accenno alla questione di Roma, che è uno dei testi.
Dunque, abbassa un po' il volume di questo, perché poi è quello da usare. Qui lo prova un po'.
Vabbè.
È troppo alto, va abbassato. Se adesso...
Meglio?
Perché...
Così, no, mi sentite.
Ok, grazie.
Grazie. Vi dicevo, solo un brevissimo accenno alla questione filologica della Liberata. La Liberata è uno dei testi più complessi da un punto di vista di tradizione sessuale, nel senso che noi leggiamo, voi leggete, andate a comprare in libreria un testo che Tasso non ha mai utilizzato. Il testo della Liberata è stato ricostruito da degli editori, tra virgolette, pietosi, nel 1581. Da lì ha avuto una serie di stampe abbastanza incerte tra 81 e 84, si è poi fissata per avere finito la vulgata, il poema, che è diventato il testo storicamente conosciuto. Modernamente noi abbiamo la versione fatta da Franco Caretti sulla stampa del 1581, però diciamo tutto questo è un po' tecnico. La cosa che ci importa è che il testo che noi leggiamo non viene mai licenziato dal Tasso. Tasso ci lavora tra il 1563 e il 1575, una dozzina d'anni più o meno. Questo non dovrebbe succedere. e in questa dozzina d'anni il testo giunge sostanzialmente a una fase di equilibrio. Per una serie di ragioni, il Tasso sottopone il testo a una serie di letture preventive, prima ancora di andare a stampa, le reazioni che ottiene da letterati importanti della stagione non lo convincono e lui blocca di fatto la stampa del poema. Va incontro a una fase che tutti voi nei vostri manuali leggerete di malinconia o al peggio di malinconia, perché spesso nei manuali parla schiettamente di un poema farnetico, folle, privo di ragione. Insomma, perde il controllo dei suoi manoscritti, per quello che ci importa, e il testo riesce in mano e viene stampato appunto contro la sua volontà nel 1581. Quindi tutto questo per dire che tutto quello che dirò stasera lo dirò su un testo che non ha l'approvazione della volontà. Quando ragioniamo per la libertà, ragioniamo un testo che è in uno stato di equilibrio precario da questo punto di vista. Leggiamoci la presentazione che è in alto, che è appunto, come vi dicevo, il capostipite della scritta essenza dentro la libertà. Ma il fanciullo in alto e sopra questi e sopra quanto mostra erano condotti, dolcemente veloce, alzare le dritte la rega al fronte e illumina il suo tutto. L'età precoce, la speranza, presti parivano in fiore quando non uscirò tutti. Se in lui culminare l'arme a volto, mante lo spino, amore se scopre il volto. È in corso una rassegna, una mostra a cui tutti i condottieri sfilano davanti al capitano, non credo. E di Rinaldo conta la presentazione che viene contrassegnata da questi aspetti. Dolcemente veloce, la fronte regale è un elemento importante nel momento in cui c'è già un capo assoluto del poema, dell'esercito. La fronte regale di Rinaldo comincia a essere un primo segnale di un rapporto complesso con Goffredo. E poi quell'ultimo verso in cui Rinaldo assomma in sé, come noi abbiamo visto succedere in altri casi, assomma in sé i tratti di Marte, la forza militare, e di amore per la splendida, per lo splendido aspetto fisico. Per lo splendido aspetto fisico. E solo due cose, un paio di cose sul rapporto tra Goffredo e Rinaldo. E poi passiamo invece all'episodio, tutto questo dovrebbe servire da molte storie, poi passiamo specificamente all'episodio sul Goffredo. Goffredo rappresenta, come vi dicevo, il personaggio chiave, rappresenta l'unità dell'esercito cosciale. Rappresenterà il capitano che è capace di tollerare e di ricondurre l'esercito sulla giusta via. Rinaldo, invece, come avviene nell'Iliade, si allontana lungamente dal campo, si rende responsabile di un omicidio dentro lo stesso esercito bruciato e per questo viene allontanato dal campo. E questo fa sì che di fatto l'esercito bruciato venga fortemente indebolito perché Rinaldo è il principale eroe. Si crea dunque di fatto una sorta di dualismo per cui Goffredo è il capitano e la guida, ma l'eroe necessario per la vittoria è Rinaldo. La composizione di questi due elementi avverrà soltanto negli ultimi canti del poema, quando Rinaldo tornerà nel campo pentito. E per dirvi soltanto dei montati molto significativi, premiati in materia di misura che caratterizzano la libertà, Rinaldo può tornare nel campo compiutamente soltanto dopo un percorso di pentimento che vede ascesa sul monte Oliveto vicino a Gerusalemme. Il percorso dell'eroe dunque deve prevedere un riscatto profondamente morale. Questo aspetto della contesa militare legata all'aspetto morale vedremo che valido anche per Tante. Allora, su questo, Tante. Nella stessa mostra, nella stessa rassegna del primo canto, viene presentato Tancredi. Qui non leggiamo i versi, ma Tancredi viene presentato come contrassegnato da una ferita d'amore. Lui passa davanti al capitano, ma sin dalla prima apparizione è segnato da questo aspetto di una passione che lo lascia libero. Tancredi è innamorato di Clorinda. che ha solo visto da lontano durante uno studio. Non più di questo. E nel canto terzo della libertà, i due personaggi di nuovo si affrontano perché Clorinda, Peronina, Valerana, fa parte dell'esercito che difende Gerusalemme. Quindi, un classico espediente, due possibili amanti sono collocati su due schieramenti opposti. E quella lotta singolare che è passione amorosa diventa una lotta reale tra due schieramenti. Leggiamoci come, dall'alto, un terzo personaggio che si chiama Erminia, in via di presenza con questa prima fase introduttiva, mi rendo conto che non è semplice, le dinamiche si stringeranno spero alla fine. Un terzo personaggio che si chiama Erminia e che guarda dall'alto lo svolgersi dello scontro, dall'alto le mura di Gerusalemme, guarda dall'alto Tancredi. Erminia è a sua volta innamorata di Tancredi. Chi è dunque costui che così bene si adatta in giostra e per un tanto che è il re di Gerusalemme? A quella, invece di risposta, Erminia, invece di risposta, viene sulle labbra un sospiro, sugli occhi di pianto. Pur gli spiriti e le lacrime ritiene, ma non così che loro non mostri alquanto, che gli occhi premiano molto il puro al giro, finse e loco spuntò mezzo il sospiro. Nel rispondere, Erminia non può fare a meno far vedere un minimo della passione che ha legata al re. Poi gli dice infingevole, dice al re infingevole, che nasconde il suo manto dell'odio fatto di Dio. Oimè, ben riconosco, ed ho ben onde tra mille di conoscere il desiderio. Che spesso i vivi, i capi, che le profonde fosse del sangue prive del popolo mio, anche quanto è crudo nel ferire, a piaga di faccia, erba non giova, o d'arte magra. Egli è il prince Tancredi, o prigioniero mio fosse un giorno. E non vorrei già morto, vivo il vorrei, perché in me desse al vero desio dolce tenerezza di un conforto. Benina.
Questa è la parte del rosso che mi importa.
Benina è stata un tempo prigioniera, Benina che è la ragazza, un tempo prigioniera di Tancredi, si è innamorata di lui, ma poi Tancredi liberalmente la liberata. E lei è rimasta libera ma allo stesso tempo prigioniera. E adesso sogna questa simmetria di avere Tancredi prigioniero per potersi vendicare. La cosa che ci importa è però che nello scontro che viene descritto da Erminia nell'alto delle mura si fronteggiano improvvisamente Tancredi e Clorinda. Vi ricordo Tancredi cristiana e Clorinda pagana.
Clorinda, intanto, ad andare all'assalto va di Tancredi per pone la lancia nella testa.
I due amanti, non ancora esplicitati, insomma, Tancredi già ama Clorinda, si vanno a scontrare, si vanno a ferire sul campo di battaglia. E notate che Clorinda a porre la lancia nella testa, cioè a attaccare in modo più deciso. Si ferirono alle visiere. E i tronchi in alto volarono e parte venuta la regione d'essa. Perché? Che rotti l'accia del muscolo di un salto, mirando il corpo e il balzò di testa, e il chiome dorato del vento sparso, giovane donna, in mezzo al campo apparsa. Fin qui era velata dalla natura, e mirando il corpo di Tancredi, spezza il laccio del vento e libera, come un'apparizione cromatica, gli splendidi capelli sul campo di terra e Tancredi si rende conto di star combattendo contro la natura. Siamo alla stessa di tanto terzo. Notate che con straordinaria capacità di regia Tasso fa descrivere questi eventi a Erminia che è innamorata di Tancredi, intrecciando dunque le rotte che andranno a dire. E qui il discorso tassiano da militare si fa come grande libro famoso, perché quella che viene descritta è una bellezza di giovane che colpisce Tancredi. Labbreggia gli occhi e folgorare gli sguardi, dolce nel vino, purché salire nel viso. Tancredi, a che pur pensi, a che pur guardi, non riconosci tu il tuo viso. Questo è pur quel bel volto onde tentarti. Tuo cuore è in vita, ovvero il suo esempio, sull'immagine, in cima.
Questo è colei che nell'innescare la fonte vedete già nel solitario. Notate che qui, con pausa completamente narrativa, è la voce narrante che si rivolge al Tancredi dicendo: ma come, non lo riconosce? È il volto che hai visto una volta setato nel ponte del quale sei innamorato, appunto da aver ucciso nel cuore stesso. L'intervento della voce narrante, in spesso in caso, serve ad incrementare il caso poetico. E il calciniero, che dal dipinto scudo non vado prima, or lei leggendo in pedra. Doveva in realtà accorgersi per il ciniero, per lo studio, poteva riconoscere la priorità, ma solo adesso si accorge e in pedra, con parola chiara, in lunga tradizione di vita, e sicuramente vedrà questo. Ella quanto può meglio. Ella quando con me il capo nudo si ricopre e la sa ed è essa terra. Clorinda fa la cosa simmetrica, cioè si tenta di ricoprirsi. La cosa che ha rivelato come donna è la dell'elmo, che ha liberato i suoi capelli. Lei tenta al meglio di ricoprirsi e riattacca la crema. E lui arriva. Va contro gli altri e rode il ferro crudo, ma però la lei pace non impera, non ottiene. Che minacciosa il segue che vola e guida e di due morti in un punto lo sfida morte fisica, lo sfida anche della morte amorosa, nell'anima, perché giusto la donna che lui ama vuole uscire. La tralascio questi che sono massaggi indici per dire come siamo per fare una riflessione, ci torniamo per un po' per fare la pausa, perché tradizionalmente ci torniamo verso le 7 e 10, poi riprendiamo un po' prima delle 7 e quando sono le campane è la pausa. Allora prima della pausa vi faccio soltanto un paio di riflessioni. La prima di ordine narrativo, qui siamo al primo passaggio di questo rapporto tra Tancredi e Clorinda. E conoscerà anche i passaggi che vedremo rapidamente nel terzo, nel sesto e poi nel dodicesimo, che è il momento del comandante. Questa storia è intrecciata profondamente con quella di Emilia, come abbiamo detto. Però non vorrei dare l'impressione di una storia separata dal contesto. In realtà, Clorinda è l'eroina principale dello schieramento del programma e la morte di Clorinda inciderà profondamente sul trasferimento del programma. Allo stesso modo, Tancredi è figura carne, inizia in Arnau tra i crociati, e anche Tancredi uscirà da un battimento con Clorinda assolutamente segnato. Quindi, nel momento in cui Tasso iscrive una storia d'amore dentro un poema epico, militare, la conquista di Gerusalemme, si cura di intrecciarlo al meglio con la storia principale, con la conquista stessa, in modo che questo non sia un episodio scollegato, ma sia, come diceva lui, un aspetto essenziale, la metafora che vi parete a conoscere sul manuale, è quella del piccolo mondo. Come nel mondo ci sono valli, fiumi, laghi, monti, e la varietà di queste nature rende l'universo unitario e armonico, allo stesso modo nel poema ci devono essere tanti diversi valori, la cui compresenza e armonia sia tale che se tolto un singolo aspetto, il poema crolla. Tasso dice, il tutto lui, tutto deve essere armonizzato e ugualmente necessario. Quindi la storia di Tancredi che lo andremo a leggere non deve risultare un episodio di tipo, ma è una cosa profondamente integrata nel corpo del poema, necessaria per intendere la storia. Ci vediamo.